SBS Italian.
Il 65esimo governo della Repubblica Italiana ha ormai giorni contati. La crisi politica aperta dalla mozione di sfiducia presentata da Matteo Salvini porterà alla fine dell'esperienza del governo di Giuseppe Conte, ribattezzato giallo-verde, lo ricordiamo, per via dei colori di Movimento 5 Stelle e Lega, due forze politiche che il 1 giugno 2018 avevano tenuto a battesimo questa coalizione un po' anomala, costituita da partiti in teoria antitetici e che prima delle elezioni del marzo del 2018 non avevano mai davvero dialogato.
Eppure la coalizione giallo-verde ha retto al governo per 14 mesi grazie ad un'ampia maggioranza parlamentare e a quella che sembrava un'intesa politica e personale dei due leader, ovvero Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il quale proprio all'indomani del voto sul decreto sicurezza e di fronte ai contrasti sul TAV ha deciso di mettere fine a questa esperienza di governo. Ma quali sono state le cause della fine dell'esecutivo Conte e che cosa accadrà adesso? Noi lo abbiamo chiesto poco fa a Giuseppe Brindisi, giornalista del TG5, conduttore del programma di Rete4 Stasera Italia. Lo ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Guarda, è da tempo che gli analisti politici dicono che Salvini vuole passare all'incasso, vuole in qualche modo capitalizzare quel consenso che sente nella pancia del paese crescere da mesi. Tutti dicevano che ci voleva soltanto l'episodio, ci voleva soltanto il caso è arrivato con il voto sulla TAV. Salvini ha fatto precipitare le cose e quindi eccoci qua.
Facendo un passo indietro, sempre ricostruendo le tappe della crisi, in tutto questo i 5 Stelle che cosa avrebbero potuto fare a tuo avviso per evitare di diventare a questo punto, diciamo, vittima anche delle strategie di Matteo Salvini, prima come alleato e adesso anche come potenziale oppositore politico?
Allora, volendo fare un'analisi politica, diciamo a 360 gradi, dovremmo dire che i 5 Stelle dovrebbero prendersela un po' con se stessi. I 5 Stelle pagano una impreparazione al potere. Finché si tratta di dire no, si è molto bravi, però quando si è al potere bisogna cominciare a dire dei sì, sceglierli ovviamente i sì, e invece questi sì non sono mai arrivati. Quindi politicamente questa mi sembra la più grossa debacle dei 5 Stelle, che poi pian piano sono diventati in qualche modo servi, tra virgolette, di Salvini, hanno perso malamente alle europee, mantengono ovviamente i loro senatori, i loro deputati, ed è questa la loro forza, ma in realtà è anche la loro debolezza, nel senso che si stavano piegando sotto la minaccia appunto delle elezioni a tutti i desiderata di Salvini, e quindi fino a questo showdown finale che li mette di fronte alla loro incapacità in qualche modo di gestire il potere. E qui siamo al plotone di esecuzione, tra virgolette, nei confronti di Maio soprattutto, che viene messo sotto accusa.
Ecco, a questo punto dici Salvini vuole ovviamente passare all'incasso, ma effettivamente che cosa accadrà adesso? L'ipotesi delle elezioni anticipate, soprattutto dopo questa prima riunione dei capigruppo al Senato, ti sembra più o meno plausibile rispetto a prima?
Allora, guarda, la situazione è molto fluida, nel senso che il Senato convocato alle 18 di domani viene considerata in qualche modo una forzatura da parte di 5 Stelle e PD, una forzatura del presidente Casellati, perché nella riunione dei capigruppo era stato comunque deciso, cioè praticamente, che bisognava andare in aula il 20. Ora, domani alle 18 c'è questa crisi che arriva in aula al Senato. Secondo alcuni, in realtà, questo passaggio in aula, che sembra favorire Salvini, quindi che ha ricompattato anche il centrodestra con un accordo che dovrebbe essere siglato addirittura domani con Silvio Berlusconi, in realtà potrebbe invece rappresentare plasticamente la nascita di una della cosiddetta maggioranza Ursula, per non chiamarla Frankenstein, perché praticamente sarebbe un, chiamiamolo con il nome giusto, un accrocchio tra 5 Stelle, PD, tutto un ramo del Parlamento ostile alle elezioni anticipate che si ricompatterebbe contro Salvini. Potrebbe plasticamente nascere lì domani sera, quindi prima vittoria di questa maggioranza, portare il discorso e Conte il 20 in Senato, però poi ne potremmo vedere davvero delle belle.
Ovviamente a questo punto ci si domanda che cosa potrebbe accadere, che cosa accadrà. C'è il fronte delle elezioni anticipate, capeggiato ovviamente proprio da Matteo Salvini per le ragioni cui prima facevi riferimento, Giuseppe, cioè il passare all'incasso, il concretizzare questo sentimento del paese che lui stesso ha contribuito ad alimentare, e in questo caso è verosimile un accordo sia con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Bisognerebbe capire quale sarebbe la posizione di Silvio Berlusconi, un appoggio esterno per insomma ridare anche un po' di vitalità e di forza politica a Forza Italia, o una coalizione che a quel punto vincerebbe piuttosto chiaramente le elezioni. Tu come la vedi? Quale pensi che sarà l'ipotesi più plausibile?
Allora, guarda, secondo i sondaggi, che noi prendiamo ovviamente con le pinze, perché poi quando si va a votare tutto cambia, in teoria Salvini potrebbe andare da solo e rischierebbe di vincere anche da solo, vincerebbe a mani basse con l'alleanza con Fratelli d'Italia. Ovviamente la sua vittoria sarebbe ancora più larga nel caso dovesse trovare un accordo con Silvio Berlusconi. In realtà, come sappiamo, in politica non si possono fare le addizioni così come in matematica, i risultati non sempre poi sono giusti. Sicuramente Salvini in questo momento è in una posizione di forza dal punto di vista del consenso nel paese, è quello che, come dicevamo prima, ha spinto a forzare la mano, e quindi io credo che cercherà di portare a sé il maggior numero di alleati. Tra l'altro, per esempio, penso alla nuova formazione che sta in qualche modo mettendo su Giovanni Toti, con ovviamente pescando nel bacino della stessa Forza Italia. Sicuramente Salvini, andando alle elezioni, si porta in una posizione assolutamente da dominus, che può praticamente fare, in teoria, a oggi, davvero quello che vuole, scegliere di fare quello che vuole.
E come vedi in questo scenario l'ipotesi di una maggioranza in questo momento alternativa che possa traghettare il paese, evitare queste elezioni immediate, composta dal Movimento 5 Stelle e PD, e poi eventualmente quale PD, visto che c'è una spaccatura piuttosto evidente in seno al Partito Democratico tra la corrente insomma capeggiata ovviamente mainstream, capeggiata da Zingaretti, e quella di Matteo Renzi, il quale ha ancora, tra virgolette, dalla sua la maggior parte dei parlamentari del Partito Democratico.
Esatto, allora l'abbiamo chiamata maggioranza Ursula, per non chiamarla Frankenstein, e in realtà è una maggioranza talmente composita, con 5 Stelle, PD diviso in due, e poi tutti quelli appunto che si oppongono alle elezioni, che, per come la penso io, ma prendila davvero come una mia opinione personale, non riuscirà a formarsi, ammesso che si formi, ammesso che riesca a consolidarsi con molto scotch, con molto attack, non molto resistente ai più piccoli urti, dovrà affrontare tutta una serie di scadenze, la legge finanziaria, le clausole di salvaguardia che dovranno scongiurare l'aumento dell'IVA, tutta una serie di scadenze che la metteranno in una situazione di travaglio enorme, che potrebbe portare poi Salvini l'anno prossimo alle elezioni ad una maggioranza peronista. Quindi non so nemmeno, nel caso, se dovesse convenire, e ti dirò di più, ci sono i dietrologi della situazione, i quali dicono, e sono in parecchi e non senza carte d'appoggio, che in realtà la grande idea di Salvini sia proprio questa, cioè non quella di andare alle elezioni, ma di far formare questa maggioranza Frankenstein che vada a sbattere contro tutta una serie di scadenze, con la manovra correttiva e tutto quanto, per poi arrivare proprio in carrozza all'appuntamento elettorale con una maggioranza nel paese da sovrano assoluto. Lo scenario non è, insomma, delineato per i capi, insomma, più salienti, però è verosimile e staremo a vedere.
Ecco, ma visto che in conclusione, Giuseppe, visto che questa maggioranza Frankenstein, come l'hai definita tu, PD, 5 Stelle, LeU, comunque sarebbe politicamente un boomerang per gli stessi 5 Stelle, non pensi che poi alla fine convenga a tutti un governo tecnico che si assuma la responsabilità di fare la legge elettorale, che si faccia carico della manovra lacrime e sangue e poi consenta a tutti nuovamente di parlare alla pancia del paese, al rispettivo elettorato, per presentarsi più o meno in situazione di coscienza pulita alle prossime elezioni?
A Salvini non conviene sicuramente, perché dovrebbe farlo, tenuto conto che questo governo tecnico dovrebbe avere appunto l'appoggio composito tutto da stabilire e poi dovrebbe votare una nuova legge elettorale, la riforma costituzionale che quindi farebbe slittare le elezioni a luglio dell'anno prossimo, perché i 5 Stelle cavalcano questo loro cavallo di battaglia della riduzione dei 365 parlamentari, ma nel caso si facesse, questo sarebbe come sabbia negli occhi per Salvini. Io credo che un governo tecnico se lo voterebbero soltanto i Frankenstein, Salvini non lo voterebbe mai, anzi direbbe fatelo e poi venite tutti da me.
Abbiamo ascoltato al microfono di Dario Castaldo il giornalista Giuseppe Brindisi, giornalista del TG5 e conduttore del programma di Rete4 Stasera Italia. Vi ricordiamo che come sempre alla fine del programma potrete ritrovare la versione integrale dell'intervista sul nostro sito www.sbs.com.au/italian.
E allora, come detto, dedichiamo proprio questa mattina il nostro dibattito linee aperte alla crisi di governo in Italia, perché lo ricordiamo, venerdì 8 agosto, ne abbiamo appena parlato, nel pieno dell'estate italiana e quindi quando di solito i lavori in Parlamento sono sospesi, il vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini ha chiesto in pratica di tornare al voto candidandosi anche come premier.
Salvini ha infatti chiesto appunto al premier Giuseppe Conte di convocare il Parlamento per prendere atto che non c'è più la maggioranza. Queste le sue parole. Secondo Salvini, infatti, bisogna restituire, è ora di restituire la parola agli elettori. E poi nella stessa serata il leader della Lega, appunto Dario, ha lanciato la sua campagna elettorale in un comizio a Pescara, dicendo che si candiderà a premier e che correrà da solo.
Ma ascoltiamo proprio le parole del premier Giuseppe Conte alla luce di questa mozione di sfiducia presentata da Matteo Salvini.
È venuto a parlarmi il ministro Salvini, il quale mi ha anticipato l'intenzione della Lega di interrompere questa esperienza di governo e la volontà di andare a votare per capitalizzare il consenso di cui il partito attualmente gode. Sono stati due lunghi colloqui durante i quali ci siamo confrontati sulle aspettative della Lega e anche sulla complessa situazione politica, economica, sociale che il Paese sta attraversando. Al ministro Salvini ho anche esposto i molteplici progetti di riforma, le varie iniziative di governo in corso di realizzazione che inevitabilmente verranno interrotte.
Queste dunque le parole di Giuseppe Conte, premier che ha riferito dopo aver ricevuto la mozione di sfiducia da parte di Matteo Salvini, una mossa che insomma ha aperto la crisi politica in Italia.
E nel frattempo, nella giornata di ieri, lunedì 12 agosto, si sono riuniti i gruppi parlamentari al Senato, poi la conferenza dei capigruppo, che non ha raggiunto l'unanimità sul da farsi, ha passato quindi la parola all'aula del Senato che si riunirà nelle prossime ore alle 18 italiane di martedì 13 agosto, quindi quando in Australia qui sarà notte, i senatori decideranno quando mettere ai voti la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte presentata dalla Lega.
Allora, come detto, possibili elezioni anticipate in Italia, ma gli scenari sono tanti, ne abbiamo parlato anche poco fa con il giornalista di Mediaset Giuseppe Brindisi, ma vogliamo conoscere la vostra opinione al riguardo in quanto italiani residenti all'estero e quindi eventualmente chiamati anche al alle urne, la domanda che vi rivolgiamo è: perché secondo voi siamo arrivati a questo punto? Quali sono, a vostro parere, le ragioni dello strappo della Lega? È stato il voto sul TAV davvero a sancire l'inizio di una crisi di governo, oppure si tratta di una mossa strategica di Matteo Salvini che vuole andare al voto per capitalizzare il vantaggio sugli altri partiti, vantaggio indicato da tutti i sondaggi?
Oppure vuole evitare di prendersi la responsabilità di un budget con ricadute negative per le tasche degli italiani? E secondo voi che cosa sarebbe giusto fare? Andare immediatamente al voto o verificare, come dice la Costituzione italiana, se esista in Parlamento una maggioranza diversa da quella attuale? Allora chiamateci al 1300 799 626, oppure inviateci un sms allo 0429 996 263. Ricordiamo, Dario, che anche la nostra pagina facebook.com/sbsitalian è attiva, ma diamo a questo punto subito la parola ai nostri ascoltatori. Iniziamo allora questa mattina da Giovanni Maria. Giovanni Maria, benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, dici la tua.
Allora, guardi, secondo me diciamo, le strade da prendere potrebbero essere molte, ma nello stesso tempo neanche facili. Andare subito a elezioni potrebbe essere un rischio, perché alla fine Salvini è quello che vuole, potrebbe prendere una larga maggioranza. Nello stesso tempo anche creare un governo tecnico, perché alla fine secondo me gli ultimi governi che sono stati capaci in questi ultimi anni sono stati governi tecnici, da Ciampi a Dini a Monti, e secondo me anche Draghi sarebbe una persona capace. Nello stesso tempo un governo istituzionale, Salvini verrebbe messo alla prova per quanto riguarda l'approvazione della finanziaria, perché alla fine 2 più 2 fa sempre 4, e se non sei in grado di mantenere le promesse, alla fine lo dimostri, e tornando al voto gli italiani si renderebbero conto di quanto questo governo sia stato incapace. Poi questo governo secondo me è pieno di contraddizioni, e nello stesso tempo non hanno pensato agli italiani, ma sempre a dare la caccia al nemico. Negli anni 70 erano le forze dell'ordine, negli anni 80 erano i malati di AIDS, i tossicodipendenti, oggi ti aiuta i poveri tipo le ONG, che poi parentesi collaborano con la Marina Militare, lui è diventato Papa Bergoglio. Il prossimo nemico chi sarà? La Caritas? Questo è.
Giovanni, proprio in conclusione, rapidamente, secondo te di chi è la colpa di questa situazione?
Allora, la colpa di questa situazione in primis la do agli italiani che hanno votato questo governo. Secondo, cioè questi hanno semplicemente creato un governo, cioè i partiti attuali, semplicemente per stare al potere e non fare nessun tipo di riforma e non prendere nessun tipo di provvedimento. Cioè due nemici che nello stesso tempo non si possono combattere. Ma nella stessa maniera do la colpa ai partiti che hanno governato precedentemente se si è creata questa situazione.
Non si salva nessuno, dunque, per Giovanni Maria. Grazie per la tua chiamata.
Grazie Giovanni.
E risentirci a presto. Per la precisione, diciamo comunque, gli italiani non hanno esattamente votato questo governo, hanno votato dei partiti, e poi questa è la coalizione che si è assunta la responsabilità di guidare il paese a partire dal 1 giugno dell'anno scorso, dopo tre mesi di lunghe trattative. 1300 799 626 per intervenire in diretta.
Allora passiamo la parola invece a Gianni. Gianni, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS, buongiorno.
Ah, buongiorno, grazie mille.
Dici allora la tua, che cosa ne pensi di questa situazione?
Drammatica, perché l'Italia non ha soldi, non ha credito, è in mano delle persone che non sanno governare, ed è incredibile che diventino preda di retoriche così facili e così fasciste.
E secondo te, appunto, la colpa di questa situazione di chi è, appunto, vista soprattutto da fuori?
Naturalmente dagli italiani sprovveduti, ma anche dai politici che promettono mare e monti andando a cercare i soldi da Putin, da Trump, una cosa assolutamente vergognosa.
Senti Gianni, si dice appunto che questa è una mossa strategica di Salvini che vuole capitalizzare un po' la sua forza, ma appunto pensi che questo potrebbe rivoltarsi contro di lui?
Ma io me lo auguro, se c'è un minimo di decenza nella coscienza degli italiani dovrebbe essere che vada in spiaggia a fare pubblicità e propaganda, non negli uffici a lavorare.
Allora Gianni, ti ringrazio per averci chiamato, per averci detto la tua. Buona giornata Gianni, grazie.
Grazie mille.
Buona giornata Gianni, magari invitiamo anche al 1300 799 626 ad eventuali simpatizzanti della Lega, vorremmo sentire anche la vostra opinione al riguardo, mossa strategica e che quindi dal punto di vista strettamente politico è anche molto scaltra e intelligente, o magari harakiri politico nel medio lungo periodo, visto che insomma già adesso vediamo che c'è una prima forma di contestazione a Matteo Salvini, soprattutto nelle piazze meridionali nelle quali si è affacciato in questi giorni dopo la mozione di crisi. 1300 799 626, vogliamo sentire la vostra.
Io tra l'altro invito anche a chiamarci le donne, visto che vedo sul nostro schermo che abbiamo soltanto voci maschili che questa mattina vogliono dire la propria su questa appunto crisi di governo italiana. Giuseppe, allora proviamo a sentire che cosa ci dice. Giuseppe, benvenuto ai microfoni di Radio SBS, dici invece la tua.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, che cosa ne pensi di questa situazione?
Beh, penso che la situazione sia il risultato della preparazione politica degli italiani e la loro suscettibilità alle campagne elettorali e a situazioni di emergenza, anziché a una riflessione calma dei fatti e non delle chiacchiere ai quali sono sottoposti.
In che senso è colpa degli italiani, Giuseppe?
Beh, in un certo senso sì. Si è sempre detto che ogni popolo ha il governo che si merita, e noi ci meritiamo questa farsa che è in corso attualmente.
Senti Giuseppe, prima però a chiedere proprio da questo punto di vista un'analisi al giornalista di Mediaset, tuo avviso quali sono e se ci sono responsabilità del Movimento 5 Stelle? Cioè avrebbero potuto fare qualche cosa per evitare che Matteo Salvini assumesse gradualmente tutto questo potere?
Ma secondo la mia opinione assolutamente no. Sono stati vittime di una congiura. Io ho tradotto tutto questo nella famosa esperienza di guerre greche, no? Quando ci fu il cavallo di Troia.
Piano con le parole, no?
Altro.
No, scherzavo, era una battuta, era per sdrammatizzare, Giuseppe.
No, senti, che battuta, è la verità, è un cavallo
detto
di Troia.
Piano con le parole.
Scusi, io dico la mia opinione, voi mi chiedete.
No, dico... c'è stato soltanto un malinteso, Dario ha detto semplicemente piano con le parole quando ha detto cavallo di Troia, ma niente, non è stata colta la battuta. Dario, non si parla sopra.
Non faccio più.
Giuseppe, prego.
Non ho capito niente quello che ha voluto dire, non si è spiegato. Comunque, ripeto, per me non è altro che una tattica molto sporca usata per controbattere il governo attuale, che era un governo fatto, se ricordo bene, se tutti ricordano bene, è stato fatto sotto invito della Presidente della Repubblica, perché l'Italia era ingovernabile grazie al risultato delle elezioni balorde che non hanno dato la maggioranza a nessun partito. Quindi è un governo di emergenza che è stato fatto per risolvere i problemi dell'Italia allora, e che secondo me ha fatto quello che ha potuto fare fino a questo punto. Mai nella storia che io ricordo, io ho 80 anni, mai ricordo nella storia dell'Italia primi ministri all'altezza del compito come il signor Conte.
Quindi secondo te, Giuseppe, era un po' una, così, una rottura che era prevista, stava arrivando già da un po'?
Altro che, ma non solo io, bastava aprire gli occhi e aprire le orecchie durante questi 11 mesi, 12 mesi di governo per vedere che è stato sottoposto a una battaglia mediatica enorme al solo scopo di abbatterlo. Quindi se voi e gli ascoltatori volete interpretarlo in un modo diverso, benvenuti.
Grazie allora Giuseppe per averci chiamato e averci detto la tua. Noi ti salutiamo e intanto passiamo la linea anche a una breve pausa pubblicitaria, ma come sempre rimanete con noi sulle frequenze di Radio SBS, perché il programma in italiano continua fino alle 10 e soprattutto le linee al 1300 799 626 sono aperte.
perché si è giunti a questa situazione, perché si è giunti alla fine, dopo appena più di 14 mesi dell'esperienza di governo giallo-verde guidato da Giuseppe Conte, insomma, di chi sono le responsabilità e quali sono a questo punto gli scenari che voi preferireste. 1300 799 è il numero da digitare per intervenire in diretta, così come ha fatto questa mattina Fernando. Buongiorno Fernando.
Buongiorno a tutti.
Allora, di chi è la colpa, Fernando? Mettiamola così brutalmente.
Ma brutalmente dico del Movimento 5 Stelle, perché è in una fase di crescita e deve decidere cosa far da grande. Sono d'accordo con il giornalista di Mediaset, stare all'opposizione è facile, poi quando si arriva al governo bisogna prendere delle decisioni, e in questi è stato molto ondivago. Detto questo, se potessi scegliere che nuovo governo avere, direi di nuovo un giallo-verde, ma un giallo stabile. Per me il giallo, il Movimento 5 Stelle è l'alternativa, il nuovo partito di sinistra, perché gli unici che hanno parlato con discorsi da sinistra negli ultimi anni sono quelli del Movimento 5 Stelle, però devono definire una linea politica chiara. Questo è quello che penso, però vorrei dire due cose anche. Ho sentito il primo e il secondo ascoltatore e veramente sono senza parole. Cioè, la base del fascismo è esattamente quello che dicono loro, cioè potrei definirli fascisti, cioè questo fastidio nei confronti della manifestazione di democrazia, per cui quando votano come dicono loro va tutto bene e se votano gli altri c'è questo fastidio e così via. Vorrei anche ricordare alla seconda persona che ha parlato che negli ultimi 6 anni di governo PD ci sono stati 440 miliardi aggiuntivi di deficit, quindi la situazione non è che il PD arriva da Marte. Questo era tanto per chiarire.
Senti, appunto Fernando, ma secondo te quali sono le ragioni di questa mossa di Salvini? Come la vedi tu? Come la leggi?
Allora, Salvini giustamente vuole, cioè è cambiato profondamente, sembra, il panorama democratico in Italia. Un partito che passa da un 16-17 a un 38% è normale, è giusto e logico che voglia governare di più, in funzione anche di quella democrazia dove governa chi ha più voti. Il problema è però il problema del Movimento 5 Stelle, non hanno un'impostazione politica chiara.
Ecco, ma a questo riguardo, Fernando, visto che tu hai detto che ti piacerebbe come soluzione futura un governo giallo-verde però stabile, tu credi davvero che il Movimento 5 Stelle, dopo essere stato così vittima anche delle strategie e delle tattiche di Salvini, possa mai in futuro accettare nuovamente una coalizione del genere?
Io ho detto che vorrei un governo di coalizione giallo-verde con un giallo stabile, perché in questo momento è un giallo che è molto cangiante, non sanno bene dove andare. Secondo me non lo so, perché non conosco bene le dinamiche interne, gli attivisti eccetera, però credo che sarebbe, se riescono a definire un posizionamento, una linea politica, io credo che questo sia il governo migliore che potrebbe essere in Italia, perché sostanzialmente un governo, diciamo, dove c'è un partito di sinistra, se vogliamo definirlo così, come il Movimento 5 Stelle, che bilancia un movimento di destra e viceversa, e credo che questo potrebbe essere, il resto è tutta roba vecchia, è tutta gente che sta lì sugli scranni del Parlamento da secoli, li senti parlare, dicono sempre le stesse cose, è il vecchio.
Tra l'altro, appunto, vedremo che cosa succederà, perché appunto all'orizzonte si delineano nuove alleanze. Sappiamo anche che nelle prossime ore Salvini probabilmente si incontrerà con Berlusconi, quindi insomma vediamo anche come si riorganizzerà. Si riorganizzeranno le alleanze in previsione appunto di una possibile nuova elezione.
Saranno le prossime settimane, saranno interessanti. Io credo che la politica italiana sia meglio di una soap opera, cambiano le cose, più divertente.
È abbastanza, diciamo che non ci si annoia mai, no, sicuramente, Fernando. Allora, grazie per essere stato con noi, grazie, buona giornata a te, ciao Fernando.
Ricordiamo, le linee sono aperte ancora per circa 5 minuti per intervenire al 1300 799 626, se volete dirci la vostra su questa situazione politica in Italia. Allora, ascoltiamo al riguardo l'opinione di Gino.
Abbiamo anche Gino da Melbourne, esatto. Gino, ben ritrovato, sì. Buongiorno.
Grazie, che shock. Comunque volevo prima
Di tutto raccontaci questo shock.
Sì, per tutto contestare il giornalista Giuseppe Bindis, perché la parola Frankenstein è così abusata, mi sembra veramente scioccante, perché secondo lui un governo 5 Stelle Salvini era nel rispetto delle intenzioni degli elettori, perché gli elettori hanno votato due partiti che si scontravano e come grandissimi nemici e poi si mettono assieme. Quello è il peggior tipo di governo che non rispetta le intenzioni dell'elettorato. Quindi è stata una. Non partiva bene. Comunque, se voi volete sapere le colpe di questa situazione, dipende da alcuni anni che non si cambia la legge elettorale, perché è inutile accusare gli elettori. Se non abbiamo una legge elettorale che funziona e che può funzionare, dare voce agli elettori. Io sono uno di quelli del 40%. Sapete quanti ne siamo? Di gente che non è contenta di questi politici, di nessuno, perché tutti fanno schifo e che non c'è un modo, è gente che pensa soltanto al proprio orticello e comincia a fare no, esibizionismo.
Quindi no, tu sei un po' un disilluso dalla politica, Gino.
Ma Dio, ma insomma 40%, siamo il partito certo, più grosso d'Italia, il partito più grosso d'Italia, ma nessuno ci rispetta, nessuno ci cita mai nelle conventicole politiche di cui si ragiona di politica. Quindi adesso, per favore, state calmi, adesso è il turno dell'istituzione, adesso i presidenti del FICO e Casellati devono prendere la responsabilità e Mattarella a fare le sue cose. Basta, un ministro come degli interni dovrebbe dire solamente adesso mi rimetto, no? Io che sono un organo istituzionale mi rimetto alla volontà di rispettando il ruolo istituzionale.
Ma che cosa vorresti tu? Che cosa vorresti tu in questo
propaganda che decide lui cosa deve fare gli altri. Ma chi è arrivato qua?
Che cosa
piano del porraio?
Gino, che cosa preferiresti adesso?
Adesso bisogna che Mattarella indaghi e vedi quello che deve. Questo è quello che preferisco, è quello che si può fare. Quindi o il governo istituzionale o il governo tecnico, si vota e si vede. Sicuramente non andare al voto così brutalmente come propone quello scioccaccio di Salvini. Così, uno che si è bevuto, si è fumato tante cose stanotte, si sveglia la mattina. Ma lui dove stava in questi mesi al governo? Perché ha scelto questo momento per cadere? Il governo non funzionava da mesi. Anzi, quasi non ha mai funzionato.
Allora Gino, grazie per averci detto la tua opinione questa mattina. Tra l'altro, appunto, come
grazie
dicevi, non sei l'unico, diciamo che anche sulla nostra pagina Facebook i nostri ascoltatori hanno commentato e Ignazio Rizzotto la pensa un po' come Gino, dice i nostri politici sembrano dei bambini all'asilo, pensano solo a se stessi, quando riusciremo ad avere una classe politica all'altezza della nostra bella Italia. Poi appunto c'è anche un commento di Antonio Cortesi, il migliore uomo politico degli ultimi 50 anni verrà sfiduciato il prossimo 13 agosto Giuseppe Conte. E poi Giulia Milizia, ma veramente qualcuno credeva che Salvini sarebbe arrivato a settembre con tutte le incombenze che il governo avrebbe dovuto affrontare? Per esempio lei dice trovare miliardi e miliardi per affrontare la manovra economica e mantenere le altre belle promesse che hanno fatto. Salvini ha giocato una vera e propria partita a scacchi, peccato che dall'altra parte della scacchiera ci fosse Di Maio, che a quanto pare non distingue un fante da un pedone. Questa appunto l'opinione di Giulia Milizia.
Poi c'è Robert che ci scrive via SMS: i 5 Stelle sono stati ingannati dalla Lega, si sapevano delle differenze anche prima, Salvini ha trovato una scusa per monetizzare il 38% dei consensi che ha. Proseguiamo su questo filone, continuiamo a parlare della crisi politica aperta in Italia, della mozione di sfiducia di Matteo Salvini al governo Conte. Al riguardo abbiamo interpellato poco prima dell'inizio del programma anche il presidente onorario della FILEF, Francesco Raco, ex esponente di sinistra, adesso grande sostenitore del Movimento 5 Stelle, al quale abbiamo rivolto praticamente le stesse domande che abbiamo rivolto agli ascoltatori nel corso della prima ora di trasmissione, ovvero sia a chi vanno attribuite le responsabilità di questa crisi ed è possibile, plausibile, verosimile l'ipotesi di un governo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Ascoltiamo che cosa ci ha risposto.
Beh, mi sembra chiaro che la responsabilità è soltanto di Salvini. Lo ha fatto in una maniera scomposta, in una maniera autolesionista, nel senso che lo ha fatto senza una scusa, una cosa che mi ha sorpreso molto, perché tutte e due i partiti, chiamiamoli, il Movimento 5 Stelle e la Lega, volevano rompere ma volevano aspettare un momento opportuno per rompere quando ci fosse stata una scusa buona. E Salvini invece all'improvviso, probabilmente sotto la spinta di pressioni a cui non poteva resistere, ha deciso di aprire questa crisi al buio, assolutamente senza motivi, insomma. Lui ha portato il motivo della TAV, però io ricordo che la TAV era una questione, una battaglia che lui ha vinto, non ha perso. Per cui è stato veramente, in questo caso, secondo me, ha sbagliato e secondo me ne pagherà in termini anche di consenso.
Quale sarebbe, secondo te, a questo punto la soluzione? E vedi anche soltanto plausibile un accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per quantomeno realizzare la legge di stabilità e traghettare il paese verso le prossime elezioni?
Beh, la Costituzione prevede che i numeri che valgono sono quelli del 4 marzo del 2018 e il Movimento 5 Stelle con il PD, con l'EU e con altre forze ex 5 Stelle eccetera ha un'ampia maggioranza, una maggioranza più grande di quella che i 5 Stelle avevano con la Lega da soli. Per cui non vedo perché non potrebbero per un così diciamo un governo di salute pubblica, almeno secondo loro, mettersi d'accordo e poi dipenderà tutto dal Presidente della Repubblica a decidere, ma sono sicuro che il Presidente della Repubblica farà di tutto per non fare andare in anticipo al voto.
Questa dunque era l'opinione di Francesco Oraco, presidente onorario della FILEPF, esponente e sostenitore del Movimento 5 Stelle. E dunque continuiamo, dopo aver ascoltato l'opinione di Francesco Oraco, a parlare di questo argomento, tornando a coinvolgere il senatore del Partito Democratico eletto nella circoscrizione estero della quale fa parte anche l'Australia, Francesco Giacobbe. Grazie per la disponibilità e bentornato.
Bentrovati gli ascoltatori, grazie anche per avermi ospitato.
Allora Francesco, appunto, ci dicevi nella prima ora, queste sono appunto le prime parole che hai detto, poi abbiamo continuato sul dibattito con cui abbiamo iniziato con i nostri ascoltatori, però ci hai accennato che il PD sarebbe disponibile anche al governo, queste sono state le tue parole prima. Ci spieghi un po' meglio?
Ma il Partito Democratico è sempre disponibile per poter fare il bene dell'Italia. In questo momento, se si dovesse andare ad elezioni, sarebbe un disastro per l'Italia in generale, un disastro per l'economia, un disastro per i cittadini, perché scatterebbero le clausole di salvaguardia con l'aumento dell'IVA, sarebbe un disastro nei rapporti con l'Unione Europea. Fra l'altro non dimentichiamoci che il 1° novembre si insedia la nuova Commissione dell'Unione Europea e se non abbiamo un governo credibile non riusciremo nemmeno ad avere un commissario all'interno della Commissione. C'è tutta una serie di scadenze molto importanti, cioè l'Italia è in un baratro al momento, quindi ha bisogno andare ad elezioni in questo momento sarebbe una cosa assolutamente negativa.
Ecco Francesco,
le prime reazioni sono sempre quelle che di prassi, di strategie eccetera, noi siamo pronti al voto, da questo punto di vista non ci sono problemi, però mi pare che negli ultimi giorni è maturata sempre di più la convinzione che è possibile fare un governo che non sia solo un governo di scopo, perché un governo che vada a risolvere i problemi per far poi capitalizzare il consenso che i sondaggi d'opinione danno a Salvini in questo momento mi pare che non sia il caso, però io penso che ci siano gli spazi con la ragionevolezza di tutti di poter formare un governo che possa ridare speranza all'Italia e agli italiani.
Però Francesco, tutto questo non va in contrasto intanto con la divisione che sembra emergere interna al PD tra la fazione Zingaretti e la fazione Renzi, ma soprattutto la storia recente dei rapporti tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che è cominciato con il no dei 5 Stelle a qualsiasi tipo di collaborazione e accordo con il PD di Bersani e il no del PD a qualsiasi forma di collaborazione con il Movimento 5 Stelle dopo le elezioni di marzo 18. Chi è che dovrebbe guidare questo accordo?
solo per la cronaca, cioè no, dopo le elezioni del marzo del 2018 non è solo stato del PD, ma anche stato del Movimento 5 Stelle. Cioè il Movimento 5 Stelle non è stato nemmeno disponibile a dialogare con il Partito Democratico per formare un governo. Comunque questo fa parte della storia della cronaca. Ma sai, in la politica è fatta di cambiamenti e di compromessi, è proprio l'arte della politica, per cui io non vedo assolutamente niente di male se chi ieri era opposizione oggi dovesse diventare forza di governo, anche con alcuni dei partiti che ieri facevano parte del governo e che oggi potrebbero diventare parte dell'opposizione. Cioè bisogna vedere, bisogna fare un'analisi oggettiva dei fatti. L'analisi oggettiva dei fatti è che da un lato c'è uno dei due partiti che secondo me dà uno adito a quella che in inglese chiameremmo una maggioranza non naturale, innaturale, che uno dei due partiti esce da questa coalizione e mette fine a questa esperienza del governo del cambiamento che poi è risultato essere il governo del fallimento. Esce dal governo per motivi assolutamente di convenienza di partito, non esce per motivi di disaccordo su politiche, sulle decisioni politiche o sulle cose che si dovevano fare. Esce anche per una questione di cercare di capitalizzare su un consenso che in questi mesi la Lega ha avuto, sapendo che poi questo consenso nel lungo andare, alla prova dei fatti, così come è accaduto per il Movimento 5 Stelle, viene meno, perché quando tu devi provare che non riesci a mantenere le promesse, quando i nodi, come dicevamo nell'introduzione, vengono al pettine, le cose potrebbero cambiare. Non dimentichiamoci che alle europee del 2014 il Partito Democratico ha preso il 40%, quindi con la stessa logica la storia ci insegna a Machiavelli, è una buona insegnante di quello che potrebbe essere il futuro.
Ecco, noi ricordiamo...
L'Italia è in una situazione, come dicevo prima, su un baratro, quindi in questo momento potrebbe cadere da questo baratro o potrebbe riprendersi, e per potersi riprendere ha bisogno di una guida per i prossimi mesi, per i prossimi anni. Io penso che ci sono le forze in Parlamento che, se hanno buona volontà, si possono mettere attorno a un tavolo e possono dare vita ad un governo che possa governare per molti mesi.
Ecco, noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con il senatore del PD Francesco Giacobbe, e appunto davanti a questa crisi di governo pare appunto riaffiorare in un qualche modo un PD, però sembra appunto, come dicevamo, abbastanza diviso. Ecco, come si potrebbe presentare un PD come forza politica che negli ultimi mesi, diciamo nell'ultimo anno, è stata abbastanza così assente, sparita un po' dalle scene della politica, no? Si è vista un'identità molto indebolita. Come si potrebbe ripresentare Francesco eventuali elezioni?
Io non sono d'accordo che il PD sia sparito, perché in Parlamento abbiamo fatto opposizione costruttiva, l'abbiamo fatta bene. Il partito non ha avuto una direzione per molti mesi a causa dei ritardi con cui è stato condotto il congresso, forse si doveva fare qualche mese prima, ma mi pare che dal momento in cui si è finito il congresso c'è una dirigenza del Partito Democratico che riesce a stabilire anche delle linee politiche. Ci sono delle discussioni, dei confronti all'interno del Partito Democratico, ovviamente c'è una maggioranza parlamentare che proviene da una gestione precedente del partito che è diversa rispetto ai gruppi che hanno determinato il nuovo gruppo dirigente del partito. C'è un dibattito in corso, ora a meno non ci saranno novità nelle prossime ore, mi pare che tutto il resto sia solo speculazione mediatica. Da parte di Matteo Renzi c'è stata una proposta chiara, diretta, così come nel suo stile di dire facciamo un governo, poi proprio lui che nel passato era stato uno degli oppositori ad un governo come il Movimento 5 Stelle, dice ma siamo in una situazione della storia dell'Italia dove dobbiamo non guardare gli insulti, non pensare a quello che ci è stato detto o che abbiamo detto, e dobbiamo invece procedere per il bene del Paese. C'è una posizione, mi pare, della direzione del Partito Democratico che non è assolutamente contraria sull'idea di poter fare un governo per il futuro. Ci sono delle differenze su che tipo di governo per il futuro, deve essere un governo di scopo, c'è un governo che duri solo 2-3 mesi, che vada a risolvere 2-3 cose per poi andare al voto, mi pare che sia tempo sprecato, meglio andare al voto subito. Potrebbe essere un governo invece più a lungo termine. Ci sarà un dibattito che sarà promosso nelle sedi giuste, che è quella della direzione del partito, se necessario dell'assemblea del partito, e vedremo nei prossimi giorni, con l'evolversi della crisi, in che maniera si fa. Ricordiamoci che il governo giallo-verde fu formato alla fine di un lungo processo di consultazione da parte del Presidente della Repubblica, e quando all'ultimo momento sembravano non esserci più speranze. Quindi bisogna far fare il decorso alla crisi secondo le regole, secondo quelle che sono le prassi istituzionali. Quindi al momento abbiamo ancora un governo in carica. Io spero che sarà il 20 agosto, anziché domani, il dibattito nei due rami del Parlamento, le comunicazioni di Conte nei due rami del Parlamento, in seguito alle quali sicuramente rassegnerà le dimissioni del governo, e quindi il Presidente della Repubblica avvierà i processi di consultazione necessari che poi dovrebbero portare, come dicevo prima, io mi spero e mi auguro che portino ai partiti che si mettono attorno a un tavolo, e quello che oggi sono i partiti di opposizione più il Movimento 5 Stelle, possano dare vita ad un governo che riesce a governare l'Italia con degli accordi precisi.
Piccolo inciso su questo argomento, Francesco, per partiti di opposizione inserisci anche Forza Italia, visto che non è esclusa questa ipotesi?
A me pare che Forza Italia ieri sera abbia preso una posizione molto chiara, perché in sede di capigruppo, di riunione di capigruppo al Senato, ha votato assieme alla Lega, e quindi se il buongiorno si vede dal mattino, si vede anche il cattivo giorno dal mattino.
Perché sarebbe eventualmente la seconda volta consecutiva che il Partito Democratico si ritroverebbe a governare assieme a Forza Italia.
Ma io non discuto su chi possono essere le sigle che possono dare adito al nuovo governo. So che quei governi vengono formati sulla base dei numeri, e per avere i numeri occorre avere 161 voti al Senato per ricevere la fiducia, e bisogna avere 316 voti alla Camera per ricevere la fiducia. Questi numeri ci sono con i partiti di opposizione più il Movimento 5 Stelle, potrebbero includere una parte di Forza Italia, potrebbero includere tutta Forza Italia, non lo so, in questo momento faremmo solo delle speculazioni, però come dicevo prima mi pare che il buongiorno non sia stato un bel buongiorno, perché ieri in conferenza dei capigruppo il centrodestra è ritornato un po' alle origini, compatto. D'altronde oggi Salvini ha annunciato che farà un incontro con Berlusconi e tutto il resto, quindi Fratelli d'Italia e Lega sono già di per sé uniti. Vediamo un attimo se Salvini riesce a fagocitare il Forza Italia, oppure se magari ci sarà così qualche balzo di orgoglio da parte dei parlamentari di Forza Italia, che potrebbero non accettare il compromesso con Salvini. Vedremo nei prossimi giorni.
Assolutamente, noi seguiremo la vicenda, appunto, ricordiamo, piena crisi di governo in Italia. Un'ultima battuta, Francesco, appunto, nella nostra prima ora di programma abbiamo avuto tanti ascoltatori che ci hanno chiamato, e in realtà sembra un po' che il filo rosso che unisce le opinioni sia quella di sconcerto, di sfiducia. C'è chi dice appunto la politica italiana è meglio di una soap opera, c'è chi parla di una situazione drammatica, c'è appunto gente che non è più contenta dei politici, gente che dice i nostri politici sembrano bambini all'asilo. Insomma, c'è un grande scontento, almeno a quanto pare, dall'opinione delle persone che hanno chiamato questa mattina, ma anche di chi ha commentato sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian, che ricordiamo comunque è sempre attiva per ricevere i vostri commenti. Ecco, che cosa possiamo dire, che cosa dici tu come politico appunto a queste persone che pare abbiano perso e stiano perdendo sempre più la fiducia nel lavoro dei politici?
Ma io dico semplicemente che hanno ragione, perché quando tu vedi il Parlamento che lavora dalla mattina alla sera per cercare di approvare anche decreti legge fatti da questo governo, c'è il leader di uno dei due partiti di maggioranza che invece se ne va in spiaggia e se ne va nei night club e si fa le vacanze. Quando invece i parlamentari vanno in vacanza, lui mette in moto tutto questo meccanismo di subbuglio. Quindi sembra proprio che ci sia uno scollamento non solo fra la società e la politica, ma anche all'interno della politica, fra chi dovrebbe fare il suo dovere e invece non lo fa. Ma il problema della fiducia nella politica è un problema oramai dibattuto in Italia da molto tempo, e secondo me non sarà possibile risolverlo fino a quando l'Italia si dota di un sistema elettorale che permetta agli elettori di avere un rapporto diretto con le persone che eleggono e chiedergli di rendicontare quello che hanno promesso di fare e che dovrebbero fare. Questo purtroppo con l'attuale sistema anche elettorale, per quanto si sia tentato con i seggi uninominali a creare questo tipo di rapporto diretto, ancora siamo agli inizi. C'è una resistenza enorme all'interno della politica italiana affinché si cambi in una situazione in cui si abbia questa posizione di rapporto diretto. Io sono un profondo sostenitore del sistema elettorale anglosassone, laddove tu hai la possibilità di identificare chi hai eletto in Parlamento e poter rendere conto direttamente, ma questo presuppone un cambiamento radicale della maniera di pensare in Italia. L'altra cosa che purtroppo manca è la serietà dei partiti, la facilità delle promesse, e purtroppo i media non aiutano, perché si va sempre alla sensibilizzazione delle notizie più che entrare nel merito dei contenuti di quello che si sta facendo. Fa notizie il disaccordo, cioè il commento che fanno i media: il Partito Democratico si sta separando, c'è una separazione in corso, eccetera. C'è un dibattito in corso. Questo dibattito viene esagerato al massimo perché si sa che le notizie sensazionali vengono. Quindi purtroppo è un problema molto complesso che aggiunge alla sfiducia, e se vogliamo cambiare questo processo bisogna che ci lavoriamo tutti assieme.
E allora, per ridurre la complessità, noi ci diamo appuntamento magari alle prossime settimane, quando la situazione sarà un po' più chiara, il quadro delineato, e ci chiederemo eventualmente di contribuire a disegnare con noi quel che sta accadendo nella politica italiana. Ringraziamo per questo, per la disponibilità, il senatore del Partito Democratico Francesco Giacobbe, lo ricordiamo, eletto nella circoscrizione estero della quale fa parte anche l'Australia. Grazie senatore, a presto.
Grazie a voi e buon proseguimento d'ascolto.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.